L'esempio di Bibli mostra come le fanciulle debbano amare solo chi è permesso. Amate solo chi è lecito amare. Bibli, travolta da passione per l'Apollineo fratello, l'amò non come una sorella, ma come non avrebbe dovuto. In verità, all'inizio, lei non comprende il senso di quella fiamma. Non pensa di peccare quando bacia suo fratello troppo spesso, quando gli getta le braccia intorno al collo, e per lungo tempo inganna se stessa col velo artificioso di un semplice affetto. Ma a poco, l'amore si fa strada. Per vedere il fratello si agghinda tutta, desidera troppo apparirgli bella, e se al suo fianco ve n'è un'altra più bella, la guarda di malocchio. Non è consapevole ancora, è oppressa da quel fuoco. Ancora non formula voti, anche se dentro arde tutta. Comincia a chiamarlo signore, a odiare i nomi che ne svelano la parentela, e preferisce che lui la chiami Bibli anziché sorella. Però quando è sveglia non lascia che il cuore si abbassi a speranze lascive. Quando invece cade in braccio al sonno, sogna l'oggetto del suo amore. Immagina d'unire il suo corpo a quello del fratello e si fa rossa benché giaccia addormentata. Quando si risveglia tace a lungo, rivive il suo sogno e col cuore tormentato dai dubbi mormora fra sé: «Povera me, che vuol dire questa visione nel silenzio della notte e che vorrei non si avverasse? Perché mai ho fatto questo sogno? Lui certo è bello, anche ad occhi malevoli, e mi piace. Se non fosse mio fratello potrei amarlo e sarebbe degno di me, ma il guaio è che sono sua sorella. Purché io non tenti di commettere simili cose da sveglia, torni pure la stessa immagine a visitarmi nei sogni. Il sonno non ha testimoni e il piacere non è lontano dal vero. Oh Venere, oh Cupido, che voli intorno alla tua tenera madre, che godimento ho provato! Che voluttà autentica m'ha pervaso, abbandonata al languore, spossata fino nel midollo! Che ricordo delizioso! Anche se il piacere è stato breve e la notte è stata veloce perché invidiosa di quello che facevamo, oh, se fosse possibile unirsi cambiando nome, che nuora ideale potrei essere, Cauno, per tuo padre, e che genero ideale potresti essere tu per il mio! Volessero gli dèi che avessimo tutto in comune tranne i nostri antenati. Io vorrei che tu fossi più nobile di me. Così invece mio splendore renderai madre non so chi. E per me che maledetta ho avuto in sorte i tuoi stessi genitori, tu non sarai che un fratello. In comune abbiamo soltanto divieti. Che senso hanno allora le mie visioni? Che peso possono avere i sogni? Ma possiedono un peso i sogni. Fortunati gli dèi, loro possono unirsi alle sorelle. Saturno sposò Opi, del suo stesso sangue, Oceano Teti e il re dell'Olimpo Giunone. Ma gli dèi hanno leggi proprie. Perché pretendo di confrontare i costumi umani alle norme del cielo, che sono diverse? O questa passione illecita sarà sradicata dal mio cuore, o se non vi riesco, ch'io possa morire qui e morta, composta sul letto, lì distesa, venga a baciarmi mio fratello. Ma è un'unione questa che richiede il consenso d'entrambi, anche se a me andrà bene, a lui potrà sembrare un'infamia. Eppure i figli di Eolo non sdegnarono il letto delle sorelle. Ma com'è che lo so? Perché sono ricorsa a questo esempio? Dove sto andando? Via, lontano da me, fuoco immondo, che il fratello sia amato solo nel modo concesso a una sorella. Ma se fosse stato lui a innamorarsi di me per primo, chissà, forse avrei potuto abbandonarmi alla sua passione. Ma allora visto che non lo avrei respinto se fosse stato lui a desiderarmi, sarò io a cercarlo. E potrei parlare, potrei confessare. Per amore sì che potrò. O se il pudore mi chiuderà la bocca, sarà una lettera segreta a rivelare il fuoco che nascondo. Questa idea le piace e prevale sui dubbi della sua mente. Si solleva sul fianco e, appoggiata sul gomito sinistro, si dice: «Giudichi lui. Confessiamo questo folle amore. Ahimè, dove sto scivolando? Quali deliri genera la mia mente?» E, studiando le parole, con mano tremante, si mette a scrivere. La destra stringe lo stilo, l'altra regge la tavoletta con la cera ancora intatta. Comincia ed esita. Scrive e si pente di quello che ha scritto, segna e cancella, corregge, rifiuta e approva, prende la tavoletta e la depone e la riprende. Non sa ciò che vuole e ciò che ha in mente di fare non le piace. Sul suo volto c'è audacia mista a vergogna. Aveva già scritto «sorella». Decide di cancellare sorella e di incidere sulla cera spianata queste parole: «Quel bene che se non sarai tu a darglielo, lei non avrà mai. Quel bene lo augura a te una che ti ama. Mi vergogno a dire il mio nome. Avrei voluto trattare la questione senza dirti il mio nome e non farti sapere, finché non fossi stata più che sicura di vedere attuato il mio disegno, che è tua sorella Bibli che ti scrive. Ma che il mio cuore fosse ferito potevano fartelo capire il pallore, lo sfinimento, l'espressione e gli occhi, così spesso velati di pianto, i sospiri emessi senza ragione apparente, i continui abbracci e i baci che non era possibile confondere con quelli d'una sorella. Forse te ne sei accorto. Io però, pur avendo in cuore una ferita insopportabile, pur avendo dentro una passione di fuoco, ho fatto di tutto, gli dèi mi son testimoni, per giungere a guarire. Ho lottato a lungo, disperata, per sottrarmi alle armi tremende di Cupido e ho sofferto pene maggiori di quelle che tu crederesti che potrebbe sopportare una fanciulla. Purtroppo devo dichiararmi sconfitta e chiedere il tuo aiuto, osando appena sperarvi. Tu sei l'unico che possa salvare o perdere colei che t'ama. Scegli tu cosa vuoi fare. Non è certo una nemica a pregarti, ma una donna che, pur legatissima a te, spasima ad esserlo ancora di più ed unirsi a te con un vincolo ancora più stretto. Lasciamo agli anziani il verdetto su ciò che è permesso, su ciò che è lecito o no, rispettando le sottili distinzioni delle leggi in amore. Alla nostra età è giusto essere temerari. Del resto, cosa è lecito? Non lo sappiamo. Crediamo che tutto sia permesso seguendo l'esempio che ci danno gli dèi del cielo. Non ci fermeranno la severità paterna, gli scrupoli di buon nome o la paura. Ma poi, paura di che? Ai dolci convegni farà da schermo la nostra qualità di fratelli. Io sono pur libera di appartarmi con te per parlarti, stringendoti fra le braccia e baciandoti di fronte a tutti. Cos'altro dirti? Abbi pietà di chi confessa il suo amore. Non lo confesserebbe se non fosse costretta da una passione estrema. Non fare che sulla mia tomba si scriva che sei stato tu la causa della mia morte. Mentre scriveva questo vaniloquio, le tavolette finirono. L'ultima riga fu tracciata in margine di traverso. Subito, con l'anello bagnato dalle lacrime, la lingua si era seccata, impresse il suo sigillo sullo scritto incriminato e, tutta vergognosa, chiama uno dei suoi servi e, visto che sembra spaventato, gli dice: «Per la fede che mi porti, consegna questa lettera a mio...» E solo dopo una lunga pausa aggiunge: «Fratello». Ma nel dargliele, le tavolette le sfuggono, cadendo a terra. Pur turbata dal presagio, le invia ugualmente e il servitore, trovato il momento adatto, avvicina Cauno, porgendogli il messaggio segreto. Sconvolto, il giovane nipote di Meandro si infiamma di collera, getta le tavolette appena ricevute senza quasi leggerle e, trattenendosi a stento dallo schiaffeggiare il servo atterrito, gli grida: «Sparisci finché sei in tempo, sciagurato mezzano d'una lussuria spudorata! Se la tua fine non trascinasse nel fango il mio buon nome, me la pagheresti con la vita!» Quello fugge spaventato e riferisce alla padrona la rabbiosa risposta. Sentendo che Cauno ti respinge, tu, Bibli, allibisci e il tuo corpo si impietrisce, invaso da un freddo glaciale, ma quando torna la ragione, tornano anche le smanie e con voce quasi impercettibile mormori: «È giusto. Perché sono stata tanto temeraria da rivelargli le mie piaghe? Perché ho affidato con tanta fretta a una lettera avventata parole che dovevano restare segrete? Avrei dovuto prima sondare il suo animo, parlandogli con frasi ambigue. Per evitare che non mi secondasse, avrei dovuto controllare che vento spirava, almeno con qualche vela, e mettermi a navigare solo con mare buono, mentre invece ho spiegato tutte le vele al vento senza averlo assaggiato, e così sono sbattuta contro gli scogli e il mare intero mi travolge, rovinandomi addosso senza avere modo di invertire la rotta. Del resto, un presagio inequivocabile non mi vietava di indulgere al mio amore quando, all'ordine di portarle, le tavolette mi caddero, annunciando il crollo delle mie speranze. Non avrei dovuto cambiare giorno o addirittura tutto il piano. No, no, meglio il giorno. Proprio una divinità m'ammoniva, mi dava segni certi se la mia mente non fosse stata cieca. E comunque non avrei dovuto affidarmi a una lettera, ma parlargli io stessa e rivelargli i miei deliri di persona. Avrebbe visto le mie lacrime, il volto di chi l'adora, avrei potuto dirgli più cose di quelle che sono riuscita a scrivere, avrei potuto gettargli le braccia al collo, anche se non avesse voluto, e se mi avesse respinto, far finta d'essere in punto di morte, abbracciargli le ginocchia e, stesa ai suoi piedi, implorargli la vita. Tutti i mezzi avrei usato, e se ognuno in sé non avesse potuto vincere il suo rifiuto, tutti insieme vi sarebbero riusciti, e forse un po' di colpa ce l'ha pure il servitore che ho mandato. Non deve averlo avvicinato bene, aver scelto il momento adatto, suppongo, o atteso un'ora in cui avesse la mente sgombra. Ecco cosa mi ha nociuto. Lui non è nato da una tigre, il suo cuore non ha l'asprezza di una pietra, la tempra del ferro o dell'acciaio, lui non ha succhiato il latte d'una leonessa. Lo vincerò, tornerò all'attacco e non mi stancherò mai di provare e riprovare finché mi rimarrà un soffio di vita. Per prima cosa, se mai potessi annullare ciò che ho fatto, non avrei dovuto cominciare affatto, ma a questo punto devo continuare fino alla vittoria. Del resto, neppure lui, anche se rinunciassi alle mie speranze, potrà mai dimenticare ciò che ho avuto l'impudenza di fare e, se desisterò, sembrerà che abbia agito da sventata o che abbia voluto metterlo alla prova tendendogli un'insidia. O comunque passerò per una che si è lasciata vincere non da questo dio che con tutta la sua potenza mi brucia in petto, ma dalla lussuria. Infine, non posso più comportarmi come se non avessi commesso un'infamia. Gli ho scritto e l'ho supplicato, mostrando intenzioni perverse, anche se ora mi fermassi, non potrei più dirmi innocente. È ancora lunga la strada per raggiungere la meta, ma riguardo alla meta è poca cosa. Così dice, e nella sua mente c'è tanta confusione e incertezza che, pur pentita d'aver tentato, vuol tentare di nuovo e perde il senso della misura, esponendosi, infelice, a continui rifiuti. Infine Cauno, poiché lei non gli dà tregua, fugge dalla patria e da quegli empi approcci e fonda una nuova città in terra straniera. Allora sì che la figlia di Mileto, per l'angoscia, perde del tutto la ragione. Allora sì che, come una furia, si strappa dal petto la veste e si percuote le braccia, come si narra. Ormai è pazza, non c'è dubbio. Parla a tutti della sua speranza d'amore ed essendole vietata lascia la patria e la sua casa divenutale odiosa e parte alla ricerca del fratello fuggitivo. Le donne di Bubaso la vedono correre urlando per le distese dei campi, come quando, ossessionate dal tuo Tirso, figlio di Semele, le baccante di Tracia celebrano ogni 3 anni i tuoi riti. Lasciata Bubaso, vaga tra i cari, tra i Lelegi e per la Licia, già s'è lasciata alle spalle il Crago, il Limire, i flutti dell'Oxanto e l'altura su cui abitò Chimera che dal ventre spira fiamme e ha petto e muso di leonessa e coda di serpente. I boschi si diradano quando tu, Bibli, sfinita a forza di inseguirlo, cadi e rimani distesa con i capelli sparsi sulla dura terra e col viso che preme le foglie morte. Più volte, è vero, con dolcezza le ninfe della terra dei Lelegi tentano di sollevarla, più volte per guarirla dall'amore l'incoraggiano, ma a una mente spenta non serve il loro conforto. Bibli giace muta e tra le unghie stringe l'erba verde e inonda tutto il prato d'un mare di lacrime. Si racconta che da quelle le naiadi fecero sgorgare una vena che mai avrebbe potuto seccarsi. C'è un dono migliore? Subito, come la resina gocciola dalla corteccia incisa, o come vischioso trasuda il bitume dal grembo della terra, o come ai primi lievi soffi del favonio l'acqua cristallizzata dal gelo si scioglie al sole, così, struggendosi in lacrime, Bibli, nipote di Febo, si trasforma in una fonte che ancor oggi in quelle vallate porta il nome della sua signora e sgorga ai piedi di un oscuro leccio.